mettiamola così.
Sì, ecco, molto brevemente, il 19 febbraio del 1937, e quindi la ricorrenza è domenica, non domani.
Domenica, scusami. Sì.
Ad Addis Abeba, durante una cerimonia pubblica organizzata dal viceré, che era Rodolfo Graziani, per celebrare la nascita del principe d'Italia, appunto fu organizzata una celebrazione, un'adunanza nella residenza del viceré, e lì in tarda mattinata, essendo convenuti nel compound della villa notabili e poveri della città, dal diciamo pubblico vennero scagliate una serie di bombe a mano che ferirono i gerarchi fascisti che erano di fronte al pubblico sulle scalinate, e Graziani venne ferito da un numero imprecisato, diciamo un centinaio di schegge prodotte da queste bombe a mano. L'iniziativa era stata organizzata perché si voleva dare un'idea di continuità rispetto a quello che veniva fatto dalla tradizione nell'impero etiopico, almeno solo tradizione a quel livello, ecco. E dopo l'esplosione di queste bombe a mano, i convenuti vennero rinchiusi nel compound e uccisi tutti, e dopodiché per tre giorni ci fu la caccia all'indigeno per tutta la città e i quartieri limitrofi e le boscaglie, i villaggi dove questi erano andati a rifugiarsi, perché Graziani venne ricoverato in ospedale e lasciò mano libera al federale di Addis Abeba, Guido Cortese, e possediamo ancora i manifesti in cui diede l'ordine di interrompere le uccisioni, quindi vuol dire che per tre giorni fu dato mano libera, ecco. Testimonianze da parte etiopica sono diverse e descrivono scene raccapriccianti di persone squartate, di quartieri indigeni assaltati con lanciafiamme, bruciando vivo le persone, ecco, proprio un assalto brutale, diciamo che le camicie nere ricevettero l'ordine di sterminare la popolazione. I numeri, se ci atteniamo ai recenti più studi, sono attorno ai 15.000 etiopici, ecco.
L'eco di quei massacri arrivò persino nel vecchio continente, cosa che insomma era abbastanza rara, sia per le difficoltà tecniche sia perché comunque i massacri in Africa non facevano tutta questa notizia. Questo ci lascia anche capire la mole delle uccisioni, no?
Allora, le voci girarono ovviamente, trapelò, francamente in proporzione di meno delle notizie che circolavano sull'utilizzo dei gas e degli aggressivi chimici durante la guerra del 35-36, perché nel 37 testimoni stranieri da poter far uscire queste notizie erano molto pochi, e a parte l'omertà dei nostri connazionali nel dopoguerra, consideriamo che certe testimonianze anche fotografiche stanno uscendo in questi anni. E sì, diciamo che se guardiamo le carte d'archivio, in una città come Roma la cosa era risaputa. Gli informatori di polizia segnalano che qualcuno parla dei fatti di Addis Abeba, poi appunto alcune voci danno Graziani per morto, altre voci danno la città per perduta e ripresa dagli etiopi, ma ecco, il significato che dobbiamo attribuire a questi eccidi è che furono un diciamo l'esempio più cataclismatico di una repressione che c'era prima e che continuò, perché dopo 3 giorni di massacri ad Addis Abeba, quello che avvenne nella capitale fu fatto nelle regioni limitrofe, quelle dello Shoah e quella del Gojo. E quindi, se andiamo a vedere, i 3 giorni di Addis Abeba diedero il via a quello che poi portò alla strage di Debra Libanos, alla strage di Engecha, e che sul territorio generò una serie di eccidi commessi da singoli residenti che costarono poi alla quale seguirono poi violenze di settimane e mesi, perché di fronte a certi eccidi c'era la risposta della popolazione. Quindi tutto una situazione politica e militare che si incrina, no? O certo. Vediamola come un cane che si morde la coda, e a quel punto non c'è più una via d'uscita, perché la resistenza ha reagito e risposto in maniera così radicale da far seguire cicli di repressioni che termineranno con la fine del 37. Quindi ecco, l'attentato di Graziani è da un lato la scintilla per far scoppiare una rivolta, dall'altro è la scintilla per far scoppiare repressioni che dureranno mesi. Yes. Sull'attentato vero e proprio, gli storici italiani hanno sempre sostenuto che fu un atto quasi isolato, organizzato da 2 eritrei, ma diciamo che dalle ultime ricerche possiamo stabilire che c'era una rete clandestina ben organizzata che fornì le armi, organizzò la copertura prima e dopo l'attentato, e che in parte era già stata individuata dai carabinieri, raccogliendo le informazioni dalle proprie fonti.
Senti Matteo, esiste un riconoscimento ufficiale di queste stragi?
Non so dal punto di vista giuridico come lo possiamo intendere, però ecco, nel lontano 94-95, mi sfugge l'anno, pardon, Oscar Luigi Scalfaro, il Presidente della Repubblica, chiese ufficialmente scusa, e non solo ufficialmente, anche in ambiti conviviali, quando fece un viaggio in Etiopia. Mattarella ha portato un tributo al monumento che ricorda le vittime del 19 e 22 febbraio del 1937. E quindi diciamo che dei riconoscimenti ufficiali ci sono stati da parte dei massimi vertici dello Stato, ma non potrebbe essere altrimenti, perché insomma stiamo parlando del Presidente della Repubblica. La questione si pone quando andiamo a vedere il dibattito politico su queste cose, o certe celebrazioni, costruzione di monumenti, targhe, intitolazione di vie che vengono fatte ancora. Certo. Quindi ti direi che, come in tante altre circostanze, siamo un paese con una memoria schizofrenica, ecco.
Sì, ti faccio...
Da un lato certe cose non si possono più nascondere, e tutto qui.
Ti facevo questa domanda perché so che ci sono state delle richieste per far diventare il 19 febbraio una sorta di data ufficiale, insomma un riconoscimento anche formale, però finora sono così delle idee, delle proposte, nulla di più.
Guarda, nel lontano 2008, perché spesso quando si parla di questa cosa riferimento è quello, il senatore Venier dei comunisti italiani presentò un progetto di legge per istituire una giornata della memoria per ricordare i crimini del colonialismo italiano in Africa. La legge era una proposta di legge, fu solamente messa in calendario in commissione, perché poi il governo cadde e quindi in teoria qualcuno l'avrebbe dovuta ripresentare e rimettere in calendario, discutere eccetera, e far iniziare appunto l'iter parlamentare, che non è mai iniziato. Quindi anni fa se ne discusse, però la cosa rimase lì. Diciamo che da quello che mi risulta, al di là delle realtà di movimento militanti che imbrattano monumenti, tolgono targhe, le sostituiscono eccetera, da quello che mi risulta l'unica targa che ricorda uno di questi eccidi, che è Debra Libanos, è presente a Marzabotto, nella cripta.
Giustamente, insomma, non è un caso.
Debra Libanos, che è l'eccidio più noto oltre quello di Addis Abeba, che è strettamente legato, perché appunto nelle indagini dei carabinieri risultò che l'operazione dei due eritrei venne organizzata dalla Città Santa, dai monaci della Città Santa di Debra Libanos, che crearono anche delle coperture eccetera, e per questo motivo la città fu distrutta e tutti gli abitanti uccisi, ecco. Chi non fu ucciso fu chiuso dentro in stanzoni e fatto morire di fame, ecco.
Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti riguardo, come dire, a chi volesse saperne di più, informarsi di più, c'è un libro che affronta proprio questo argomento, quello di Ian Campbell, giusto?
Sì, Stragi di Addis Abeba, diciamo il lavoro più recente e quello più puntiglioso. Perché per molti anni abbiamo discusso sulle cifre delle stragi di Addis Abeba. Ian Campbell, che vive da molti anni in Etiopia, ha ricostruito la vicenda anche utilizzando le fonti orali. Una cosa, scusami ancora, al di là dell'eccidio da considerare come una rappresaglia nei confronti di questo attentato fatto dai due patrioti eritrei, dobbiamo considerare che le violenze furono per lo più indirizzate e orientate contro la componente degli Amara della società etiopica nel tempo, che fu componente etnica che fu completamente falcidiata, perché le violenze avvennero nella capitale, avvennero nello Shoah, nell'Amara, nei mesi estivi, autunnali, ma poi coinvolsero persone completamente estranee alla ribellione e all'opposizione, cioè i capi di alto livello, che in parte alcuni di essi si erano tra l'altro già sottomessi agli italiani e collaboravano. E un 500 circa, 484 nobili di alto rango vennero deportati in Italia, inclusi i bambini che venivano inseriti nelle liste dei soggetti particolarmente pericolosi anche a 4-5 anni, e i notabili di mezzo livello furono deportati in Somalia nel campo di concentramento di Danane, grosso modo 3.000 persone. E poi tutta una serie di figure del notabilato di un livello ancora inferiore, quelle non furono deportate, ma furono stanate sul territorio, mi riferisco ai capi villaggio, certo, ai cantastorie, e quindi fu un vero e proprio genocidio, se noi collochiamo gli eccidi di Addis Abeba in un contesto più ampio, come dovrebbe essere fatto, perché questo eccidio diciamo è l'inizio di una tragica sequela di mesi di stermini che si conclusero parzialmente con il richiamo di Graziani nel dicembre del 37.
Assolutamente, sarebbero andati avanti ancora fino al 39, insomma, in misura più soft, però insomma non si fermarono. Va bene, Matteo, ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro e ci sentiamo prossimamente invece per parlare di questioni più di attualità, insomma, che con l'Etiopia sono sempre sul banco.
D'accordo, ringrazio voi per aver ricordato questa data che altrimenti viene dimenticata, sì, perché non c'è diciamo una responsabilità di tipo istituzionale, quello no.
Assolutamente.
Vi ringrazio ancora.
Grazie.
Buona
a te,
giornata.
A presto, ciao. Un abbraccio, ciao.